L'obiettivo del governo è aprire a tutti e al più presto, ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi. Lo stato di emergenza infatti non verrà prorogato oltre il 31 marzo, terminerà anche il sistema dei colori adottato per le regioni e le scuole, con l'abolizione della quarantena da contatto, rimarranno sempre aperte per tutti. Quali saranno le altre restrizioni che verranno a cadere con esso nelle prossime settimane non è ancora chiaro, ma mentre un'emergenza sembra ormai esaurita, un'altra si sta aprendo con conseguenze forse ancora più incerte. Questa è la Fattoria del Quirinale, noi siamo Giacomo Rossi, Stefano Iannaccone e Vincent Bruce. Bene, buongiorno, giovedì 24 febbraio e come abbiamo detto nell'introduzione ci sono due grosse notizie, in realtà una più importante dell'altra. La piccola notizia è l'annuncio insomma della fine delle restrizioni dello stato di emergenza per la pandemia, che è un'emergenza che va a chiudersi, e l'altra è la grande notizia di questa mattina che ancora non è presente su tutti i giornali, perché c'è la notizia appunto che la Russia ha invaso l'Ucraina con numerose azioni militari nelle principali città del paese. Politici che siedono ora in Parlamento, anche facenti parte dell'attuale governo, avevano pronosticato un po' questo epilogo, ma altri dicevano che questo rischio di questa escalation della situazione non sarebbe avvenuta. Invece ci troviamo ora a un passo in avanti, un'accelerazione da parte di Putin abbastanza grave. Faccio un piccolo riassunto, Stefano, che cosa è successo?
Ma purtroppo è successo quello che... Buongiorno innanzitutto. Purtroppo è successo quello che si prevedeva un po' da qualche giorno, no? La Russia ha attaccato il territorio ucraino da vari lati, ecco, da quello che si legge, insomma, ha bombardato alcune postazioni militari a Kiev, la capitale ucraina, ha attaccato dalla Crimea, quindi da un territorio che aveva già annesso la Russia, e pare che anche dal confine bielorusso, perché anche poi geograficamente la Bielorussia non è lontanissima da Kiev, la capitale appunto dell'Ucraina. Quindi in estrema sintesi è successo questo. Poi appunto le informazioni sono sempre frammentate in questi casi qui, però si è materializzato quello che era stato annunciato più volte dall'intelligence statunitense, e come emerge, ecco, non c'è, è chiaro che non stesse facendo propaganda gli Stati Uniti in quel caso lì, ma avevano delle informazioni oggettivamente riscontrate, purtroppo, diciamo così, in questo caso. Adesso è anche un po' complicato commentare, perché le evoluzioni saranno sicuramente di minuto in minuto. Quello che un pochino, ancora una volta, emerge è la bassezza, non so, la piccola Italia che appunto è sempre più periferia. Non che potessimo fare chissà che cosa, però appunto c'è una situazione in cui si percepisce, come dire, che i fatti oggettivamente avvengono altrove, tant'è che Draghi non è nemmeno mai andato a Mosca a parlare con Putin, perché appunto probabilmente ci hanno provato altri, ci ha provato Macron, ci ha provato Scholz, evidentemente la partita si giocava su altri tavoli, e sicuramente questa situazione qui è un colpo a tutti quelli che un po' per un'antica antipatia verso gli Stati Uniti, dice, quasi si ergevano a, non dico a difensori di Putin, però ecco, dicevano di evitare la demonizzazione, no? Penso per esempio, uno dei tanti, mi è capitato di leggere dei suoi post, penso ad Alessandro Di Battista, che lui ci tiene a essere definito solo scrittore, non più politico, sulla sua pagina Facebook è scritto così, e lo scrittore Di Battista diceva, no, ma Putin non invaderà mai l'Ucraina, poi per carità, magari può succedere, però Putin ha ragione, perché c'è la minaccia della NATO. Quindi sai, il problema è adesso in questa fase è così, bisogna capire qual è l'orientamento dei partiti, cioè di fronte a una aggressione deliberata, ragazzi, cioè, credo che comunque le posizioni in questo caso dovrebbero essere chiare. Poi gli Stati Uniti ci stanno sempre antipatici, sono quelli responsabili di tante guerre, Ok, però non è che adesso giustifichiamo le altre guerre, cioè secondavamo gli Stati Uniti per le guerre, adesso condanniamo gli altri che le fanno, cioè non è che possiamo difendere o giustificare questi perché li facevano gli Stati Uniti. Questa è un po' la situazione e vedremo l'evoluzione sul territorio, sperando, ma non credo, ecco, che Putin arretrerà.
Bene, Stefano, tra l'altro noi stiamo commentando questi fatti quando stanno avvenendo. Sembra quasi una diretta perché in questi minuti in cui registriamo questa puntata del podcast stanno iniziando a uscire, diciamo, i primi comunicati di condanna per le azioni di Putin. Ce n'è stato uno di Draghi poco fa che definisce l'azione ingiustificabile. Poi la von der Leyen e anche Biden non ha preso, diciamo, non ha reagito in maniera formale, ma questo pomeriggio dovrebbe esserci una riunione G7 per decidere eventuali azioni. C'è tanta ancora, diciamo, ritualità in questa fase, nonostante ormai gli avvenimenti avvengono veramente con una rapidità fulminea che appunto a volte noi che stiamo registrando questo podcast non riusciamo a essere aggiornatissimi. Riprendo il discorso di Stefano, c'è stato un po' un errore di valutazione in alcuni casi da parte dei nostri politici. Vincent, cosa ne pensi? Come si è comportata la politica italiana di fronte alla minaccia internazionale, alla situazione internazionale più che alla minaccia per ora?
Fino a questa mattina malissimo perché sembrava più che i partiti fossero interessati ad una nuova campagna elettorale, ad una lunghissima campagna elettorale. Quindi la domanda che dobbiamo farci è: dobbiamo prepararci alla guerra o alle prossime elezioni? Mai la notizia, l'altra notizia di ieri, l'hai detto tu all'inizio, è la fine delle sanzioni, la fine, no, delle sanzioni, scusate, la fine dello stato di emergenza il 31 marzo, ma ne inizia subito un altro. Ecco, proprio in questo momento stanno bombardando su Kiev, si registrano esplosioni, suonano le sirene della contraerea, quindi c'è un'altra guerra in Europa e non sarà lampo, non sarà indolore. Ecco, l'Ucraina resisterà anche grazie agli aiuti degli occidentali. E l'Italia ora deve scegliere da che parte stare. La neutralità no, non è concepita. Oggi leggo gli appelli al dialogo di Di Maio, ma non si può dialogare con chi sta invadendo un'altra nazione libera. È il momento di agire, di schierarsi. Ha ragione ieri Letta quando parlava della troppa ambiguità di una certa destra in Parlamento, troppa indulgenza. Si parlava ancora di sanzioni blande. C'è cioè una certa posizione anti-europea né in Parlamento. Salvini ha attaccato Borrell, il tweet era imbarazzante, si parlava di queste sanzioni anti-oligarchi russi, niente shopping a Milano e festa a Saint-Tropez, poi è stato cancellato. Però il miracolo di ricompattare le destre in chiave anti-europea, anti-europeista, anche anti-atlantista, insomma. È incredibile. E poi
Tu hai detto una cosa giusta
sì.
perché sono due cose legate, sembrano legate per la politica italiana, anche se non, sui fatti non lo è. Nel senso, da una parte c'era la fine dell'emergenza, no? Il 31 marzo è stata annunciata, anche, non ci sono, diciamo, degli atti concreti, ma comunque Draghi ha annunciato la fine della proroga dello stato di emergenza del 31 marzo, e che significa che effettivamente si esce da quella lunga fase iniziata nel marzo 2020. Questa nuova fase avrebbe potuto dare una nuova prospettiva al governo, perché effettivamente, tra l'altro, con la fine dello stato di emergenza è un po' anche la fine delle ragioni che hanno portato Draghi a Palazzo Chigi. Però in contemporanea, quasi con un tempismo perfetto, subentra questa nuova minaccia che trova anche un Parlamento un po' impreparato, come dici tu, perché in effetti adesso, quando si fa sul serio, quando bisognerà scegliere di fare, diciamo, delle azioni un po' più concrete, forse non è così unito come lo è stato
No,
anche se costretto, fino adesso.
no, no, io sono contro, ero già contro la fine decretare la fine dell'emergenza per decreto, ecco, per legge. Io non credo che dal 1º aprile intanto la gente tornerà al ristorante a spendere, a spandere, a viaggiare. Ci sarà una quota importante della società, dei cittadini, che manterranno la mascherina, manterranno le distanze, non si possono cancellare 2 anni con un decreto, ecco. Quindi io ero per ripristinare, per insomma allungare il periodo di emergenza, perché adesso usciamo dallo stato di emergenza forse medical, diciamo, quella sanitaria, ma entriamo nell'emergenza economica, e con una guerra in Europa alle porte cambia tutto, cambia tutto lo scenario. Poi volevo dire una cosa invece un po' simpatica, perché il nostro podcast non deve essere di quelli seriosi, però
Alleggeriamoci,
ecco,
alleggeriamoci, dai. Abbiamo fatto
alleggeriamo.
l'attacco serio perché era
Ecco, attacco
doveroso, però
serio.
possiamo
Io
alleggerire.
alleggerirei un po', insomma,
Alleggerisci.
con una battuta. Io l'avevo presa come una battuta. Berlusconi, pensaci tu, anche Stefano ha detto: telefona Putin, vedi un po' che puoi fare. Draghi, niente, Draghi si è ritirato subito, insomma, o l'hanno fatto ritirare, non lo so. Ma comunque sembrava una battuta, ma ieri a più voci, insomma, queste voci di Berlusconi, pensaci tu, all'interno di Forza Italia, dello schieramento del centrodestra, ma anche insomma un pochettino, un po' da tutte le parti del Parlamento, arriva a Berlusconi come se fosse ancora l'amicone diletto, tra virgolette, di Putin, il patto del lettone, non so come lo chiamerei, ma Berlusconi lo sappiamo, ormai è impegnato con il matrimonio, anzi no, è una festa dell'amore con la sua fidanzata Marta Fascina.
Com'è? Fate l'amore o non
Fate
fate la
l'amore
guerra,
o non
ragazzi.
fate la guerra? Fate
Berlusconi
l'amore o non fate la guerra?
pacifista.
È un pacifista, ormai. Ecco.
Berlusconi che ci diventa pacifista. Guarda, idolo, quindi festeggia l'amore in tempi di guerra, vedi?
Sì, cani,
Idolo vero.
gay, diritti civili, bandiera arcobaleno, ormai è un Berlusconi molto cambiato.
Chissà se effettivamente i rapporti siano rimasti tra Putin e Berlusconi,
Non
si sa
credo, non
se.
credo, non credo. Anche perché, scusatemi, cioè, veramente, ma Putin, cioè, finché era presidente del Consiglio, poteva stare dietro a Berlusconi, ma adesso, sinceramente, ha 80.000 anni, cioè, non credo che conti più niente nel panorama politico internazionale Berlusconi. Conta a malapena nel panorama politico italiano, perché sapete, grazie alle sue televisioni e un po' di persone in Parlamento, in tutti i campi, cioè non c'è solo Forza Italia, gli uomini di Berlusconi sono ovunque.
Beh, quindi se non abbiamo più Berlusconi, cosa ci rimane? Stamattina leggevo
C'è Di Maio, abbiamo Di
Di
Maio da
Maio, Di Maio.
fronte.
No, la cosa che è poco chiara in questa fase, diciamo, drammatica dell'invasione russa è che non si sa bene chi dovrà guidare il fronte occidentale, perché Biden non sembra quel leader o perlomeno la politica che fino ad ora ha portato avanti non sembra quella di voler guidare il fronte occidentale. In Europa non c'è, diciamo, questa organizzazione, questa concordanza d'azioni e manca anche una figura fondamentale, una figura di dialogo importante con Putin, ovvero Angela Merkel, che adesso appunto ha lasciato il passo giusto qualche mese fa. Quindi ci manca Berlusconi, ci manca Merkel, possiamo puntare un po' su Draghi, perché comunque prima o poi potrebbe fare un passo, aiutare la diplomazia europea a trovare una soluzione. Voi non ci credete, vero Stefano?
No, no, Draghi, diciamo, in questa, l'ho detto prima, siamo in questa partita, siamo proprio la periferia del mondo, lo siamo spesso, diciamo, però in questa casa qui proprio non c'è nulla da fare. Poi, adesso, ieri, diciamo, abbiamo anche un po' preso in giro Di Maio, però Di Maio poi fondamentalmente ha detto una cosa che, cioè, gli hanno detto di dirlo i funzionari e gli ambasciatori, che in questa fase il dialogo era chiuso, perché cioè, ormai in un certo senso poi a certi livelli le informazioni erano arrivate, quindi sapeva che un pochino l'attacco
Erano
sarebbe
più
stato
chiare.
questione di. Era una questione di ore, poi è chiaro che non è che proprio avevi l'orologio, no? Che scattava tipo la sveglia la mattina per ascoltare il nostro podcast, come fanno centinaia di persone. E tra l'altro, ecco ragazzi, io non so se siamo riusciti a diventare fra i primi podcast in Italia prima dell'invasione di Putin. Io avevo lanciato un appello ripetuto più volte, che spero sia stato accolto. Poi il mago dei numeri per il nostro podcast è Vincent. Però tornando alla situazione, poi appunto. Vi ripasso la linea, come si dice nei campi di calcio. questione è che in questa fase appunto l'Italia resta marginale e non vedo un Draghi decisivo. Tu parlavi prima della Merkel, Scholz in realtà ha fatto un passo importante dicendo che il gasdotto Nord Stream 2 non sarà completato finché appunto non c'è un chiarimento sul fronte ucraino. È sicuramente un passaggio importante. Sicuramente per Scholz adesso è il banco di prova per capire se questo è veramente un leader, se è l'erede della Merkel, pur essendo di un partito diverso, quindi di un avversario sostanzialmente politico della Merkel, anche se poi ci ha governato con lei, è un bel banco di prova. Sulla mancanza di leader, probabilmente è vero, Giacomo, hai ragione, non sarà Draghi. Però in questo caso qui la risposta appunto deve essere, come si dice, collettiva, ma non per frasi fatte, perché poi fondamentalmente è un po' l'idea di quello che deve essere l'Alleanza Atlantica in questo caso. Quindi non so, staremo a vedere, appunto leggendo le cose minuto per minuto, ho la sensazione che però una cosa sia necessaria, una risposta in tempi brevi, perché questi, diciamo, la forza militare russa è notevole rispetto a quella dell'Ucraina, che è abbastanza, come dire, fragile, diciamo così.
Bene, io mi attacco sempre ai vostri interventi, cominciando con bene. In realtà qui di bene, no, c'è poco.
Guerra,
Vincent, chiedo a te
guerra,
che sei
guerra.
abituato, esatto, sei abituato a concludere il nostro podcast sempre con una ventata di ottimismo
Sì. No.
e di
Guarda.
vivacità, no? Quindi portaci un'ultima parola di ottimismo e salutaci.
Ci vuole un'altra svolta dell'Europa. Come è avvenuta con la pandemia, abbiamo iniziato a distribuire soldi all'Italia, prestiti all'Europa che stava affrontando la pandemia. Adesso è il momento di mettere in campo una strategia militare coordinata con l'Europa. Quindi ci vogliono uomini in campo. No, voi parlavate di una persona che può risolvere la questione, e a questo punto è un generale o più di un generale, non il generale Figliuolo per carità, ma un generale questa volta che fa la guerra, perché se la Russia risponde con 200.000 soldati, l'Europa deve rispondere con gli Stati Uniti hanno detto già che non interverranno in un'altra guerra dopo il ritiro dell'Afghanistan, è impensabile. A questo punto è l'Europa che deve fare la sua mossa con le sue truppe, quindi mai come in questo caso ci vorrebbe un esercito europeo. Non sarà una cosa breve, una strategia militare se non era preparata, perché Putin sicuramente sono già due anni che prepara sta roba, cioè
È bello che
a tutti i livelli, ecco.
ad ogni puntata scopro un lato di Vincent che non
Nuovo, sì, anche gli
conoscevo. Quindi
spettatori
sì,
conoscono un lato
guerra,
nuovo,
esatto.
il mio lato
Io aspettavo da te
interventista,
un
ecco.
appello ulteriore alla diplomazia,
No,
perché
ma
insomma si può
no,
arrivare alla
no,
pace anche in
no, no,
tanti modi, non solo
scusami,
garantendo Putin.
nel momento in
Invece
cui
no,
bombardi
facciamo la guerra,
Kiev.
andiamo con i
No,
nostri
ma
soldati che non
ragazzi,
fanno una guerra, dai.
ma la guerra, pandemia è guerra, cioè, ma la storia non ci ha insegnato niente, non vi ha insegnato niente. Crisi
Però perché ce
economica.
l'ha insegnato, dovremmo un
Allora,
attimo
la Russia
aspettare.
è un paese
Però
dall'economia.
Giacomo ha preso posizione su questi, era
Bravissimo, bravissimo, tu sei il mio comando.
grande Vincent, hai
Dopo 32
stimolato Giacomo a una presa di posizione. Bravo,
puntate.
bravo.
La Russia è una piccola economia, ecco, fondata sull'autarchia. Quindi ha bisogno di. Quindi ragiona un
Di
po'
essere
come.
stimolata,
No,
quindi
no,
per stimolarla noi
ragiona
andiamo.
come un paese dell'Ottocento, del Settecento. Gli serve il grano, invade l'Ucraina. Cioè, è così. Cioè, non ce l'hanno la globalizzazione. Non c'hanno l'immigrazione in Russia. Non c'hanno
Non
globalizzazione.
credo
Non
sia solo una
ordinano su
questione di.
Amazon la roba dai
Non credo sia
cinesi,
una
eh.
questione di Draghi. Di Draghi, non riusciremo a uscirne fuori di grano,
Ma
però
certo, non è
lo
solo il grano,
approfondiremo.
è una questione geopolitica complicata, però dobbiamo ammettere che Putin ha preparato questo attacco già da parecchi anni, come dicevo
Da
ieri,
tempo e
anche a
con
livello
attenzione.
culturale, a livello di propaganda, a livello di comunicazione su tutti i livelli.
Bene, di nuovo una ventata di ottimismo con un Vincent Guerrafondaio, quindi ci salutiamo domani e vi ricordiamo di sostenerci con un voto su Apple Podcast, su Spotify. Ci sentiamo domani, ciao!
Ale.
Ciao!